Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per la vostra presenza che ci permette così di vivere questa serata. Da Novara, quando abbiamo mandato al Sempione la traccia per la festa, mi hanno telefonato se erano giuste le date, perché la processione è la domenica sera, la festa è il lunedì. E poi la cosa della Siria cosa c'entra col Trentino? No? Quindi chi è fuori? Novara, scusa, ma
io Milano per
Milano, no? Chi è? Così non allora spiegavo che cos'era il Trentino, che c'entra qualche cosa con i martiri. Allora, che cade il 13 marzo e in legame con questo martirio di secoli fa, il martirio di oggi. Era la scelta che era stata fatta dal Consiglio Pastorale, no? Proprio per arricchire un pochettino la serata di questa sera, per arricchire, no? Dare un contenuto un pochettino più forte a quello che è il Trentino, per non ridurlo a zucchero filante, stare filanti, zuccheri e robe varie. No, questa sera, grazie a Mario, abbiamo potuto avere tra di noi Andrea Preduto, che è giornalista, è collegato con la custodia di Terra Santa per no, quello che serve far notizia, per far vivere anche quelle comunità cristiane. Purtroppo non è qui a dirci di come vivono quelle comunità cristiane, ma di come vivono soffrendo, di come vivono oggi il martirio, specialmente in alcune zone di quella terra. E quindi vogliamo così lasciarci interpellare da loro e aprire un pochettino il nostro sguardo a veramente a dimensione cattolica, a dimensione mondiale. Grazie.
Grazie. Grazie. Se parlo senza microfono mi sentite tutti bene? Così evitiamo rimbombo, eccetera. Niente, buonasera, grazie, grazie per avermi invitato. Ecco, sono molto contento di parlarvi di quella che è la situazione in Siria. Sono contento perché ogni volta che lo racconto, in questo periodo insomma lo sto raccontando tanto, è sempre un'occasione per capire che cosa è successo a me durante quel viaggio. Io sono appena tornato da questo viaggio in Siria, tra Damasco e Aleppo. Ho avuto modo di incontrare tante persone. Questa sera vi racconterò, ecco, come diceva bene il vostro parroco, di tutte le macerie che ho visto, ma accanto alle macerie mi piacerebbe darvi anche uno sguardo nuovo, che è anche la speranza, ecco, che ho visto nascere tra le macerie. Quell'immagine con cui desidero partire, vi farò vedere anche alcune foto, alcuni video che ho avuto modo di girare in Siria, secondo me è abbastanza evocativa. Ecco, un crocifisso dentro una chiesa, un crocifisso spezzato, ma c'è, ecco, è fermo lì. Prima di arrivare, ecco, al viaggio in Siria, appunto per dire due cose su di me, io appunto curo la comunicazione per l'associazione Pro Terra Santa, che è la ONG a servizio della custodia di Terra Santa. La custodia di Terra Santa è quell'insieme di frati francescani che vivono in Medio Oriente da quest'anno, sono 800 anni di presenza francescana in Terra Santa, e la Terra Santa non è solo la terra di Israele e di Palestina, cioè la terra meta dei pellegrinaggi classici, ma comprende 8 paesi, per cui Israele e Palestina, ma anche Giordania, Egitto, Libano, Siria, Rodi, Cipro, insomma quasi tutto il Medio Oriente, fatta eccezione dell'Iraq. E i frati francescani sono lì a custodire quelli che sono i luoghi santi, cioè i luoghi della speranza cristiana, santificati dal passaggio di Cristo e anche dagli apostoli. In questo senso la Siria è un luogo importante per i cristiani, perché ad Antiochia, che oggi è in Turchia ma prima all'epoca era in Siria, per la prima volta i cristiani hanno cominciato a chiamarsi tali. Lì è stato coniato il termine cristiano. E la Siria oggi vive una guerra, oggi è il sesto anniversario. Proprio 6 anni fa cominciava la guerra in Siria, le primavere arabe, questo fenomeno rivoluzionario che aveva cominciato a colpire Tunisi il 17 dicembre 2010, nel giro di qualche mese arriva a toccare Damasco, e da lì iniziarono una serie di scontri che si prolungano fino ad oggi. Ovviamente la Siria ha subito una sorte diversa da quella degli altri paesi toccati dalle primavere arabe, nel senso che la rivoluzione ha preso un cattivo piede, nel senso che poi questa rivoluzione è stata scippata di fatto ai siriani, lo spettro dell'islamismo è arrivato in quel paese e interessi economici e politici più ampi hanno fatto della Siria uno scempio. Infatti i francescani sono presenti in Siria, secondo la cartina che vedete, in quattro città: Damasco, Aleppo, Knaia e Latakia, ma anche nei paesi vicini, appunto Libano e Giordania, per accogliere i profughi, i milioni di profughi che sono scappati dal paese in guerra e hanno cercato di scampare una morte certa. Il Libano è, da questo punto di vista, il paese che accoglie il maggior numero di profughi al mondo rispetto alla popolazione, accoglie 2 milioni di profughi su una popolazione che in totale è fatta di 4 milioni di persone, come se l'Italia domani accogliesse 30 milioni di persone. È un paese in ginocchio dal punto di vista economico, sta collassando, abbiamo incontrato diversi profughi e anche a Beirut è impossibile quasi andare in giro in macchina. Noi siamo atterrati a Beirut per andare in Siria, non ci sono più voli che arrivano direttamente a Damasco perché la Siria ha bloccato ogni rapporto con i paesi come l'Italia, per cui non ci sono più voli diretti. Gli unici voli che arrivano a Damasco partono da Mosca o da Teheran, per cui abbiamo dovuto arrivare a Beirut e poi con la macchina arrivare sino in Siria. Dicevo, la Siria è un paese molto importante dove c'è una presenza dei frati francescani, perché in Siria ci sono dei luoghi molto importanti per la storia del cristianesimo. Se vedete quella antica strada romana sotto cui è posizionato, hanno costruito un altare, è la strada secondo la tradizione su quella strada sarebbe caduto San Paolo da cavallo, ecco, nei pressi di Damasco, una foto scattata a Damasco, e lì avrebbe incontrato il cristianesimo. Sopra quella strada è stato costruito una piccola chiesa, un memoriale, il cosiddetto memoriale di San Paolo, custodito oggi dai frati della custodia di Terra Santa. Questo è stato il primo motivo che li ha portati lì nel 1217. San Francesco invia fratellia in Siria e da lì comincia a svilupparsi questa presenza francescana che dura fino a oggi. In questa foto vedete un altro segno importante, un altro luogo importante custodito dai frati, che è la casa di Sant'Anania, che è la persona che restituirà la vista a San Paolo una volta arrivato in quel luogo. Questi luoghi prima della guerra erano visitati all'anno da circa 1 milione di persone, 1 milione di pellegrini che si recavano in Siria. Oggi naturalmente di quella che era la linfa in un certo senso del paese, la linfa del turismo, che erano i pellegrinaggi anche cristiani, purtroppo non c'è traccia. Da quando sono iniziati gli scontri nessun pellegrino raggiunge più la Siria, è impossibile oggi arrivare, bisogna richiedere un visto che si fa con difficoltà. Noi siamo andati perché agevolati dalla presenza dei frati per un compito ben preciso, che era quello di raccontare quello che sta accadendo, le condizioni dei cristiani, e poi naturalmente anche di avviare dei progetti di sostegno alla popolazione, perché accanto a quei luoghi tanti cristiani sono andati ad abitare proprio vicino a quei segni, a quei luoghi che erano indice della speranza cristiana. Adesso questo è un video fatto durante il percorso tra Damasco e Aleppo. Da Damasco ad Aleppo ci separano solo 350 km circa, percorribili una volta da una lunga autostrada che in 3-4 ore di viaggio permetteva di collegare le due città. Oggi che l'autostrada è stata interrotta, per cui ci abbiamo messo più di 9 ore, si parte la mattina presto, appena finiscono i bombardamenti si va con la macchina attraverso dei taxi che fanno apposta questo servizio, e nel pomeriggio si raggiunge Aleppo. Qui eravamo nei pressi di Homs, una città di 400.000 abitanti interamente distrutta dal conflitto. Adesso qui vedete un po' le immagini, un po' a scatti, una città appunto di quasi 500.000 di abitanti, oggi interamente distrutta. Questa è una delle tante città che abbiamo visto attraversando la Siria, che insomma, come dire, in parte testimonia del dramma, della tragedia di un intero popolo che per certi versi è stato costretto ad abbandonare il paese. Questo è stato il momento in cui abbiamo rischiato per la prima volta la nostra vita, non a causa di missili o di bombe che ci venivano addosso, né a causa di ISIS o di Al-Qaeda, ma perché il nostro autista ha avuto improvvisamente un colpo di sonno. Ora, durante la strada ci sono tantissimi checkpoint, cioè punti di controllo. I soldati controllano ogni macchina che passa per accertarsi, insomma, che non ci siano dei terroristi a bordo, che non ci sia una potenziale minaccia. E proprio nei pressi di un checkpoint il nostro autista si è addormentato e stavamo andando contro i barili che erano messi come a difesa di questo checkpoint. Questo significava ovviamente essere mitragliati qualche istante dopo, perché i soldati ci avrebbero subito scambiato per dei terroristi e ci avrebbero ammazzato. Accade ovviamente il fatto che uno di noi si sveglia, grida all'autista, il quale sterza, si ferma improvvisamente e riusciamo a spiegare fortunatamente ai soldati la situazione. Loro, dopo un controllo estenuante alla nostra macchina, ci lasciano passare. Ovviamente dopo quel fatto nessuno di noi ha più dormito per 2 giorni, perché l'adrenalina ci aveva risvegliato abbastanza. E finalmente, proseguendo il viaggio, arriviamo a quella che è definita la città martiro, capitale del nord, o Parigi del Medio Oriente, quello che volete, insomma Aleppo, che è il patrimonio dell'umanità, una città che prima della guerra aveva 3 milioni di abitanti, una città bellissima, una città ormai quasi interamente distrutta, più del 60% della città è stata distrutta. La guerra in Siria ha causato quasi 500.000 morti, i conti ufficiali probabilmente saranno di più, milioni e milioni di sfollati. Tanti si sono rifugiati in Libano, in Giordania, alcuni sono potuti arrivare qua. Non è vero che tutti arrivano qua, nel senso che solo i più ricchi riescono a toccare le nostre coste, perché un viaggio su un barcone costa tra i 5 e i 10.000 euro per loro. Per cui anche per mettersi un viaggio e arrivare qui è economicamente impegnativo, anche perché oggi uno stipendio medio siriano si aggira attorno ai 20 euro, per cui davvero solo le persone più facoltose hanno potuto lasciare il Medio Oriente e tentare la fortuna via mare per arrivare alle nostre coste. Quella che abbiamo, e quindi diciamo che se Damasco vive oggi una precaria normalità, nel senso che anche a Damasco l'acqua e l'elettricità arriva per poche ore al giorno, si sentono gli spari, si sentono le bombe, tutto sommato la gente ha voglia di vivere, va nelle strade, passeggia, sente comunque la guerra lontano. Ecco, se Damasco vive questa situazione, Aleppo è la città sicuramente più colpita, che vive la situazione più drammatica. Questa è un'altra foto che abbiamo fatto dalla parrocchia dei Francescani di Aleppo, il cui parroco è padre Ibrahim al-Sabag. Magari qualcuno di voi l'ha sentito parlare, perché ha parlato molto con i media in questi anni, con i media italiani soprattutto. Anche la sua chiesa è stata colpita da un missile, vedete qui c'è quel telone dell'UNHCR, che è l'agenzia dell'ONU, messo come precario riparo dalle intemperie. E questa insomma è un po' la città di Aleppo. Queste sono delle foto, grazie Mario, sono delle foto che vi mostrano un po' qual è la situazione di Aleppo, quali sono i segni della guerra. Questa è una cucina interamente sventrata che si trova all'interno di quest'altro palazzo, riconoscete ancora la cucina, e in fondo vicino al frate francescano si riconosce a malapena, forse più lontani non lo vedono, ma ve lo dico io, una persona che è costretta a rimanere in quel palazzo, che non ha nessuna possibilità di scappare. Tanti non hanno la possibilità di scappare perché sono o mutilati o hanno problemi di invalidità, e sono costretti a vivere in dei palazzi che sono interamente sventrati. Vedete lì, proprio lì vicino c'è un cratere, un buco causato da una bomba che è piombata sul palazzo. E d'inverno, ecco, questo crea una serie di problemi evidenti. Ad Aleppo fa freddo, Aleppo si trova a 800 metri sopra il livello del mare, siamo arrivati che nevicava, le temperature arrivano sugli 1-2 gradi e quindi fa freddo, e vivere in un palazzo senza infissi, senza porte, senza vetri, causa davvero tutta una serie di problemi evidenti. Ma è gente disperata, gente che non ha un'alternativa, gente che non sa dove scappare o dove rifugiarsi. E ovviamente se l'acqua e l'elettricità a Damasco arrivano per 3 ore al giorno, ad Aleppo arrivano per 2, quando va bene, quando c'è l'acqua. Quando non c'è l'acqua bisogna come dire, adattarsi a attivare dei generatori a gasolio che attivano dei pozzi e farla funzionare. Queste sono altre passo un po' in rassegna quelle che sono le foto della distruzione. Quella, vedete, è una bombola a gas che è stata inesplosa, trovata in quello che prima probabilmente era un negozio, un esercizio commerciale. Tante di queste bombe sono fatte a mano, sono fatte in casa. Ci hanno anche spiegato, avevamo visto dei pali della luce che erano segati in due, ci hanno raccontato che uno dei metodi per fabbricare le armi è proprio quello di segare i pali della luce, riempirli di esplosivo e poi lanciarli con il lanciarazzi fuori per andare a colpire le abitazioni, per colpire i quartieri lontani. E questo è un altro dei segni della guerra. Questa è una foto di un palazzo scattata proprio alla periferia di Aleppo qualche settimana fa. Ovviamente abbiamo visto, essendo tornato a febbraio, abbiamo potuto vedere quella che era l'Aleppo Est, no? La città di cui si è parlato tanto, quella parte di città di cui si è parlato tanto in questo periodo, perché è la città che sembrerebbe essere stata liberata dai jihadisti, anche se alcune infiltrazioni ci sono ancora. E abbiamo visto proprio in quella che era l'Aleppo Est questo un video, questo era uno spettacolo, spettacolo, passatemi il termine, che abbiamo visto per chilometri e chilometri. Macerie, solo ed esclusivamente macerie. Chilometri di città in queste condizioni. Ci vorranno mesi per togliere le macerie che sono state, che sono lì. Abbiamo visto persone che provavano a togliere le macerie, ma non per ricostruire, ma per cercare i propri cari che erano probabilmente sepolti sotto le macerie, perché tanti morti non sono ancora stati trovati. E prima di ricostruire la città bisognerà, chissà quanto ci vorrà solo per togliere le macerie. Una città, Aleppo, dove appunto anche i morti non hanno pace. Io non vi ho fatto vedere le foto più terribili, non era necessario. Di questo cimitero. Questo è un cimitero che è stato quasi interamente distrutto, le tombe sono state scoperchiate, e questo è uno dei segni della miseria, della disperazione, della povertà e della fame. Perché cosa succede? Cosa è successo in questo cimitero? Che tantissime persone, affamate, senza nulla da mangiare, senza un soldo, sono andati ad aprire tutte le tombe per cercare all'interno degli oggetti, dei preziosi, delle collane, dell'oro, qualcosa da cui rivendere al mercato nero per potersi comprare da mangiare. Ecco, questo è Aleppo. Qualcosa si vede in quella tomba lì a destra, un buco. Ecco, abbiamo visto tanto. Non erano segni di profanazione, ma solo atti dettati dalla miseria, dalla fame e dalla disperazione che porta un'umanità a livelli davvero, davvero terribili. Questo è un altro capitolo, anche questo molto doloroso, della guerra in Siria. Una guerra che non ha risparmiato nessuno, che non ha risparmiato le persone, non ha risparmiato neanche gli edifici. E queste sono alcune immagini delle chiese profanate. Questa era la chiesa armena. Nella prossima slide vediamo questo è un video. Siamo entrati dentro la chiesa ortodossa vicino alla città vecchia, una chiesa anche qui che è stata interamente distrutta. Vedete icone antichissime rubate, sculture in legno preziosissime che sono state divelte, distrutte. Certo, adesso vedete il tetto è stato interamente bombardato. Nella prossima foto vedete tra l'altro ancora quella dopo, scusami, una foto che ci hanno fatto dal tetto di quella chiesa lì, ecco, dal buco del tetto di quella chiesa lì. Questa è un'altra condizione che ha portato le persone ad andarsene, perché uno rimane in un luogo, se ha un luogo per pregare, un posto per lavorare, una casa, una scuola. Una volta che vengono meno questi segni, questi luoghi, la gente è portata ad andare via. Abbiamo visto che manca davvero tutto ad Aleppo, manca l'acqua, manca l'elettricità, manca da mangiare. Però la cosa che manca di più è una speranza, una speranza nel futuro. In tantissimi casi abbiamo assistito a tantissime risse per strada, di gente annoiata, senza lavoro, che tirava a campare. E la noia monta la frustrazione monta la rabbia, e la rabbia ti porta a scontrarti con l'altro. Abbiamo conosciuto gente ammalata di tumore che aveva deciso di interrompere le cure, per il semplice fatto che era gente che non aveva un lavoro e ci diceva: ma noi anche se ci facciamo curare dal cancro e poi non lavoriamo, ma che utilità ha la nostra vita? Nessuna. E allora tanto vale lasciarsi morire. questa è la cattedrale maronita, la cattedrale che si trova in piazza Farhad, che era un po' il simbolo dei cristiani. In Siria c'era un ecumenismo molto vivo, nel senso che i cristiani convivevano tranquillamente, cristiani e musulmani convivevano naturalmente, non c'era quasi neanche questa distinzione tra cristiani e musulmani come nel resto del Medio Oriente. La gente non si chiedeva di quale religione a quale religione apparteneva l'altro, talmente era chiaro che dovevano convivere assieme, che erano portati a convivere assieme, quindi si parlavano, condividevano tutti i momenti di gioia, di tristezza. E quella era la cattedrale, una cattedrale delle più belle. Ad Aleppo anche questa è stata profanata, perché al-Nusra, che è la filiale di Al-Qaeda in Siria, è entrata in quella chiesa e ne ha fatto scempio. Quando siamo arrivati, quella piazza era controllata dai cecchini, infatti i soldati ci hanno mandato via, ci hanno detto dovete andarvene perché siete a tiro di cecchino. E ovviamente la battaglia per Aleppo, per conquistare Aleppo, non era una battaglia semplice, non si può conquistare una città così con i carri armati. E allora i cecchini si mettevano sui palazzi, sui tetti dei palazzi, e controllavano la città palmo a palmo, e quindi ogni potenziale minaccia veniva tendenzialmente eliminata. E questa, ecco, forse riconoscete il crocifisso che è stato trivellato di colpi, che vi ho fatto vedere all'inizio, all'interno di quella che è la chiesa dei Gesuiti, di quella che era la chiesa dei Gesuiti. Non so quanti di voi potrebbero dire, fate eccezione del crocifisso, che quella prima di essere in questo stato era una chiesa. Non lo so, ecco, non c'è più nulla. Ecco, quella era nel cuore di Aleppo Est, che negli ultimi mesi è stato il teatro di questi scontri più violenti. Questo naturalmente è un altro segno del jihadismo, quando Daesh, che è lo Stato Islamico, Al-Qaeda, entrano nei luoghi di culto, la prima cosa che fanno è quella di togliere le croci e naturalmente distruggere le statue. Questa è la statua di una Madonna che i francescani hanno trovato, hanno provato a rimetterla assieme. Naturalmente adesso è impensabile rimetterla al suo posto, comprarne un'altra, bisognerà aspettare la fine della guerra, la fine di tutte le ostilità, perché insomma ad Aleppo si bombarda ancora. Il nostro sonno era leggero, quando arriva il tramonto cominciano a bombardare, si sentono spesso i rumori delle bombe, dei missili, e il vetro della camera tremava, c'era quasi un terremoto permanente. È vero che l'uomo si abitua a tutto, gli alpini si sono abituati anche a questo, ma noi no. E personalmente sentire rumori delle bombe, che sono simili ai rumori dei fuochi d'artificio, che però facevano tremare i vetri delle camere, dicevi no, chissà cosa può succedere davvero da un momento all'altro. Ora, non solo le chiese sono state distrutte, ma anche le moschee, luoghi di culto importantissimi. Questo è uno dei luoghi simbolo di Aleppo. Se cercate su Google Aleppo, vedete subito fuori l'immagine di questa antica moschea degli Omayyadi, che prima era di una bellezza straordinaria, vicino alla città vecchia, patrimonio dell'UNESCO. Questo per dirvi che non è una guerra che ha perseguitato solo i cristiani, è una guerra che ha perseguitato l'uomo. In Siria a essere perseguitato è l'uomo, perché su 80 persone che muoiono nella guerra in Siria, 7-8 sono cristiani e tutti gli altri sono musulmani. Come hanno distrutto le chiese, così hanno distrutto le moschee. Non è uno scontro di civiltà, è una guerra fatta da persone senza scrupoli, che hanno perseguito esclusivamente interessi economici e politici. E questo è importante da sottolineare, per non cadere in un gioco che loro vorrebbero farci credere essere così. E adesso, dopo avervi raccontato un po' quella che è la situazione, ecco, quello che ho visto, quello che ho trovato, appunto le macerie, sia materiali che umane, vorrei entrare di più in quello che è il tema della serata, richiamato prima, che è quello dei martiri, cioè dei testimoni. Ecco, perché in Siria abbiamo visto, oltre a questa distruzione umana, a questa completa, quasi completa disintegrazione del tessuto sociale, anche delle testimonianze di fede e di umanità che sono davvero invidiabili, incredibili, che ci hanno sorpreso. Questa foto, secondo me, è stata una delle più grandi sorprese che abbiamo avuto, perché questa foto non l'ho fatta nell'ultimo viaggio, è di Pasqua dell'anno scorso. È Pasqua dell'anno scorso e una festa, appunto, noi eravamo fuori dalla chiesa appena prima che iniziasse la messa di mezzanotte, e padre Bassam, che era un altro frate che viveva con il parroco lì nella chiesa di, nel convento di San Francesco, ci ha detto: guardate, stasera probabilmente faremo la messa di Pasqua in sacrestia, perché non ci sarà nessuno, perché i jihadisti hanno un loro modo di festeggiare le festività cristiane, che è quello di fare un attentato ogni volta in una chiesa diversa. Ormai tante chiese erano state distrutte, per cui le probabilità che venisse colpita quella chiesa stavano aumentando, e quindi ci dicevano: la gente per paura non verrà. Quando poi a un certo punto ci siamo voltati, abbiamo visto quella massa di persone, più di 1000 persone che sono venute, che hanno rischiato la vita per venire a celebrare quella che è la festa più importante per i cristiani, la festa della speranza cristiana per eccellenza, siamo rimasti colpiti ancora di più quando abbiamo visto che a quella messa non c'erano solo cattolici, ma c'erano anche tanti cristiani, armeni, ortodossi di ogni confessione, e anche tanti musulmani, amici dei cristiani che erano in chiesa, che quella sera volevano unirsi nella gioia di quella festa cristiana. Ecco, questo è quello che ci ha colpito, di gente che per festeggiare quello in cui crede è disposta comunque a rischiare la vita. E poi, naturalmente, come vi dicevo prima, è possibile ricominciare. E questo è uno di questi segni. Vi dicevo che mancava di tutto, manca tutto ad Aleppo: l'acqua, l'elettricità, il cibo, ma tutto sommato questi sono problemi a cui da un certo punto di vista si può trovare una soluzione. Un panino si può rimediare, dell'acqua in qualche pozzo attivo da qualche parte si può trovare, ma questo non basta per vivere. In questo modo si può solo sopravvivere, perché l'uomo sì, se mangia, beve, sopravvive, ma vivere è un'altra cosa, vivere con dignità è un'altra cosa. Infatti gente che non aveva il lavoro ha deciso di lasciarsi morire, di lasciarsi andare, e questo invece è uno dei segni che ci dice che ricominciare è possibile. È la storia di un ragazzo che voleva fare il pasticcere, che con la guerra aveva perso il lavoro, aveva la ragazza con cui non si poteva sposare, perché per sposarci ci vogliono i soldi, loro non potevano sposarsi, e quindi era disperato, e anche il rapporto stava con la sua fidanzata, ormai si stava in qualche modo un po' spegnendo, perché non riuscivano a realizzare questo sogno di definitività, di sposarsi. Questo è un altro problema, un altro grande problema in Siria, che ormai la gente non fa più neanche figli, sono pochi quelli che fanno i figli, perché tanti dicono: ma non vogliamo mettere al mondo degli infelici, non vogliamo mettere al mondo altre persone che devono convivere con la guerra, non vogliamo mettere al mondo delle persone che qualche missile ci può portare via. E questo contesto di violenza, di guerra, ha causato una serie di problemi all'interno delle famiglie, nel senso che non manca solo l'aspetto di fare figli, cioè gente non vuole fare più neanche quella che è la parte divertente di fare figli, perché non viene più il desiderio neanche di avere dei rapporti, perché uno si è abituato talmente al brutto, alla violenza, che gli passa anche il desiderio di fare le cose belle. E allora è davvero importante dare dei segni di speranza, che sia una speranza tangibile. E questo ragazzo, grazie all'aiuto che di uno dei nostri progetti, aiutati dai frati che stanno lì, ha potuto mettere in piedi una pasticceria con la quale da una parte si guadagna da vivere, dall'altra parte aiuta per compensare un po' quello che gli era stato offerto, quello che gli era stato prestato, aiuta chi non ha i soldi per andare a comprare il pane. Questo ragazzo, dopo qualche mese che aveva aperto questo negozio, si è sposato, e oggi sua moglie aspetta anche un figlio. Ecco, questo è uno dei segni, ma nella prossima foto ne vedete un altro, un negozio di parrucchieri. Un'altra persona che aveva questo desiderio e che abbiamo potuto aiutare. E questo è un luogo bello. Rispetto al quartiere, non ho fatto altre foto della strada, ma rispetto al quartiere è un luogo bello, un luogo pulito, un luogo curato. E questo è un segno importante, perché anche la bellezza di un luogo dice un po' di chi sei, di chi appartieni. E il fatto che sia così curato incuriosito anche la gente che ci passava accanto, di gente che appunto aveva ormai perso anche una stima per sé, per cui non aveva neanche voglia di farsi la permanente o di tagliarsi i capelli, perché ormai appunto, come vi dicevo, la gente si è abituata al brutto, per cui non aveva voglia neanche di fare le cose principali. Ma per chi devo farmi bella? Per chi? Per che cosa? E invece, vedendo un posto così, un posto che è stato fatto, che è stato curato nei dettagli, un luogo che voleva essere bello, la gente ha ricominciato a stimarsi, e tanti ormai vengono a farsi tagliare i capelli lì. perché è un punto di bellezza che genera, non so come dire, un desiderio di bellezza nelle persone che lo vedono. E, ecco, questo naturalmente vi dicevo, questo è uno dei generatori a gasolio che collegato a un pozzo che riempie delle cisterne e vanno in giro per la città a distribuire l'acqua a chi non ce l'ha. Non è che manchi l'acqua ad Aleppo, l'acqua ci sarebbe, viene dal fiume Eufrate. Il problema è che l'acqua che passava ad Aleppo prima della guerra era controllata da delle dighe che sono state occupate dallo Stato Islamico, che è presente in Siria con la sua capitale amministrativa Raqqa, e che quindi blocca tutta l'acqua che andava ad Aleppo. Quindi di fatto l'unico modo che hanno per averla è appunto l'attivazione di questi pozzi che qualcuno aveva, i francescani ce l'avevano, altre moschee ce l'avevano, quindi portare l'acqua alle persone che ne hanno bisogno. Questo è l'esempio di un pozzo, sono dei bocchettoni dove la gente può prendere acqua potabile e portarsela a casa, naturalmente acqua fredda d'inverno, insomma questo crea una serie di disagi. Farsi per tutto l'inverno la doccia fredda ti debilita sia nel corpo che nello spirito, non è così semplice, soprattutto quando fuori nevica. E, questo invece è un altro punto su cui teniamo molto, che è l'educazione delle giovani generazioni, l'educazione dei bambini. Abbiamo visto i disegni che fanno questi bambini, alcuni bambini non hanno mai vissuto un giorno di pace. Bambini che hanno 6 anni sono nati in guerra, ma quelli che hanno 9, 10 anni non si ricordano più cos'è la pace. E appunto, se vedeste i loro disegni, sono impressionanti perché loro disegnano esclusivamente solo bombe o missili, quello che vedono, solo quello che vedono. E quando disegnano i propri familiari non ce n'è uno che non abbia almeno un arto mutilato. E questo ovviamente crea un problema per il futuro della Siria, perché sono ragazzi che nasceranno col rancore, col desiderio di vendicarsi contro chi gli ha fatto del male. E allora bisogna educare, bisogna creare dei luoghi come le scuole. Quando è iniziata la guerra in Siria hanno chiuso 5.000 scuole, tantissime naturalmente ad Aleppo e dintorni. Allora è importante creare dei luoghi che permettano a questi bambini di tornare a sperare. Ci sono dei ragazzini sorridenti, perché questo è il modo per riformare, per ricostruire un paese. Bisognerà ricostruire tanto, ci vorranno 50 anni per ricostruire tutte le case che sono state distrutte, ma quanto ci vorrà per riformare la coscienza nelle persone? I militari purtroppo possono solo vincere la guerra, ma per fare la pace c'è bisogno di un'altra prospettiva, c'è bisogno di un altro sguardo. Quello che ha detto Papa Francesco quando è andato giù in Terra Santa 3 anni fa, diceva: la pace è un lavoro che va fatto giorno per giorno. Ecco, allora quelle scuole sono anche delle scuole di pace, dove si insegna ai bambini che nonostante la guerra, nonostante la violenza, è ancora possibile incontrarsi, andare incontro all'altro. E quest'altra scuola che vi faccio vedere è una scuola che ancora di più esprime quello che vi ho appena detto, cioè questa è una scuola per bambini sordomuti, bambini che appunto, questa scuola è gestita da quella donna di cui si vede poco, solo gli occhiali, vicino al frate, una donna che anche lei aveva un bambino sordomuto all'epoca, oggi fa l'università, perché questa donna nell'arco degli anni fa la spola tra Aleppo e Beirut per imparare il linguaggio dei segni e insegnare a suo figlio a comunicare. Oggi quel ragazzo fa l'università ed è una persona che ha speranza, come dire, di trovare un lavoro, perché già come dire, trovare lavoro in Siria è difficile, se uno poi ha qualche problema in più e diventa quasi impossibile. Nel contempo appunto questa donna decide di aprire questo piccolo centro per sordomuti, che all'epoca ospitava 6-7 ragazzini cristiani della parrocchia che avevano lo stesso problema di suo figlio. 3 anni fa il regime di Assad decide di chiudere l'unico centro per sordomuti in Siria, ad Aleppo, perché aveva finito lo spazio nelle carceri e c'era bisogno di nuovi spazi per imprigionare i nemici politici. Succede che da un giorno all'altro 400 ragazzi sordomuti si trovano per la strada senza un posto dove andare. Lei accoglie quelli che poteva accogliere in un centro così piccolo, accoglie 50 ragazzi. Oggi in quel centro ci sono 54 persone, 48 sono musulmani e gli altri 6 sono i 6 bambini cristiani che erano rimasti. Li accoglie fino alle scuole superiori con dei precettori. Ma quello che è ancora più incredibile è quello che accade dopo, perché a un certo punto ogni tanto si vede a messa lei del movimento dei focolarini di Aleppo. E dicevo, ogni tanto alla messa domenicale si trova i ragazzi, i genitori di questi ragazzi musulmani che vanno lì in chiesa. Un giorno decide di fermarne uno per chiedergli: io vorrei capire perché voi venite qui a messa, perché io non ho mai parlato di Gesù ai vostri bambini. Effettivamente era così, lei semplicemente gli insegnava a comunicare e a pranzo gli dava un pasto caldo. E la risposta che gli ha dato questo signore, gli ha detto: ma noi veniamo qui semplicemente perché vogliamo, siamo curiosi di sapere come fate. No, perché noi una carità così bella e così vera non l'abbiamo vista da nessun'altra parte. Tanto che alcuni genitori decidono di far battezzare anche i bambini, in gran segreto ovviamente, è reato di apostasia, però non è per fare un discorso di successo, di quanti vengono convertiti e che cosa, ma per dirvi che quando Papa Francesco dice che solo uno sguardo di misericordia è capace di cambiare l'uomo, ha proprio ragione. Cioè persone che si sentono così colpite da questa carità, così, così gratuita, così vera, così bella, che dicono: caspita, ma allora forse conviene diventare amici di queste persone, ma forse vogliamo capire che cosa li spinge, come fanno a essere così. C'è una sorta di cristianesimo che si trasmette per invidia, non so come dire, c'è di gente che dice: caspita, però che bello, come sarebbe bello far così, o come quello che mi ha raccontato padre Firas. Lui aveva degli operai musulmani che lavoravano per ristrutturare il convento, che si fermavano sempre qualche ora in più, rispetto al pattuito, come straordinari, assolutamente gratuiti. E a un certo punto un giorno lo ferma e dice: senti, ma io voglio sapere perché ti fermi qui oltre gli orari, sapendo benissimo che io comunque non ti pago le ore in più che fai. E lui gli dà una risposta che è incredibile, gli dice: ma Abuna, che significa padre in arabo, io sto qui perché stando con voi io imparo a voler bene di più a mia moglie, imparo a stare di più, a star bene con i miei amici, imparo a gustarmi di più la vita. Ecco, questa è un po' la differenza che si percepisce dall'Aleppo. Cioè sono dei luoghi dove effettivamente la speranza è andata ad abitare e che sono un punto di speranza per le persone che stanno attorno, che si accorgono un po' di questa diversità e dicono: caspita, ma allora forse la guerra non è l'ultima speranza, ma allora forse si può ricominciare adesso, è possibile adesso, non solo quando sarà finita la guerra. E questo è un video su cui però io passerei, nel senso che è una cosa di cui ho già raccontato a lungo, che è un po' la carità. Questo è solo un centro di accoglienza dove le persone vanno, raccolgono, prendono i pacchi alimentari, le medicine, cose per i bambini, ed è proprio un progetto legato esclusivamente all'emergenza. Quello che però mi interessava raccontarvi con gli ultimi 10 minuti sono due storie che mi hanno particolarmente commosso, se vogliamo, colpito, impressionato, e mi hanno fatto insomma diverse domande anche su quella che è la mia esperienza umana di fede. E la prima riguarda questi due bambini, uno di 8 e uno di 4 anni. Ovviamente questi bambini non ci sono più, sono morti. Un giorno stavano giocando sul loro balcone e un missile è arrivato, ha colpito il balcone e ha mandato in pezzi loro. Noi abbiamo conosciuto la madre che ci ha raccontato un po' questa storia. Lei è una donna che appunto questo fatto la distrugge letteralmente, nel senso che poi non sapeva bene cosa era successo ai bambini, sapeva solo che erano morti. Il giorno del funerale prova a strappare dalle bare bianche perché diceva: io non ho ancora dato l'ultimo bacio ai miei bambini. Naturalmente le persone la fermano perché in quella bara non c'erano più i bambini, c'erano solo i pezzi dei suoi figli. Dopo questo fatto lei decide di chiudersi in casa, non vuole parlare più con nessuno, non esce. Dopo qualche mese rimane incinta, ma decide di abortire. Beh, diceva appunto, come vi ricordavo anche prima, non voleva più mettere al mondo nessuno che qualcun altro potesse portargli via. E poi cosa accade? Accade una cosa molto semplice. Dice: a un certo punto delle persone hanno cominciato a farmi compagnia, per come potevano dentro il mio dramma, dentro la mia situazione. È arrivato da lei, è andato a trovarla padre Ibrahim, lei era cristiana, non aveva mai frequentato tanto, semplicemente quelle persone di cui vi ho raccontato prima, che trasmettevano questa bellezza contagiosa, cominciano ad andare a trovare lei nel giro di qualche mese. Dice: io comunque, da quando ho incontrato loro, ho cominciato ad avere il desiderio di perdonare chi mi aveva ucciso i bambini, tanto che poi a un certo punto dice: io li ho perdonati, e soprattutto arriva ad accettare il bambino che stava nascendo nel suo grembo, lo concepisce, poi a un certo punto ce lo fa vedere. Adesso ormai qualche mese, quando noi gli chiediamo poi come avesse deciso di chiamarlo, lei ci dice: ho deciso di chiamarlo Angelo, perché quando pensavo di aver perso tutto, ecco che il Signore nella sua misericordia mi ha mandato un angelo dal cielo a farmi compagnia. Ecco, questa è una delle storie straordinarie, semplici, ma straordinarie, che stanno accadendo ad Aleppo. Quando chiedevo a padre Ibrahim la spiegazione di tutto questo, lui mi diceva: forse noi non ci rendiamo conto che il sangue dei martiri sta irrigando davvero il fiume di una nuova vita. E questa forse è una prova, ma oltre a questo aggiungerei anche qualcosa in più. Direi che sono anche i gesti dei piccoli che stanno cambiando la storia della Siria. Questa è un'altra bambina che si chiama Judy, che ha 11 anni. Anche lei stava giocando con delle sue amiche, quando un colpo di mortaio cade in terra, e una scheggia di mortaio le va a colpire la testa, oltrepassa la scatola cranica e quindi la porta in uno stato di fatto vegetativo. Lei riesce solo a alzare e chiudere le palpebre. Questo è l'unico modo che ha di comunicare oggi, ed è l'unico modo che avrà probabilmente per tutta la vita, fatto salvo un miracolo. La madre, vedete, Amina, è musulmana. Noi siamo andati a trovarla, era un ospedale cattolico, e per quanto compagnia potessimo farle, perché come si fa a dire qualcosa a una madre che ha perso davanti un dramma così, con il marito che chissà dov'era, disperso in guerra. Semplicemente Ibrahim le chiede di poter dire un'Ave Maria sull'icona che non sono riuscito a fotografare, che è sopra il letto, e la madre, sorridendo, annuisce, anche se era musulmana, e diciamo un Ave Maria, e poi Ibrahim le fa un segno della croce sulla fronte di Judy, e lei, quando succede questo, si commuove e lo abbraccia. Ecco, pensavo proprio a questa cosa uscendo, dicevo: ci raccontano di questo scontro, di questo presunto scontro di civiltà tra cristiani e musulmani che si sta disputando, quando è talmente vero che dentro questi gesti di queste semplici piccole persone sta cambiando la Siria. E sta cambiando la Siria perché sta cominciando a cambiare il cuore di queste persone, che a un certo punto si sentono colpite da questo sguardo che è diverso, che è uno sguardo misericordioso, che dicono: ma allora forse davvero la morte, la guerra non può essere l'ultima parola. Cioè, non possiamo essere sopraffatti da quest'odio, da questo rancore, da questa violenza che vorrebbe dominarci. E attorno a dei luoghi così, accanto a persone così, io posso dire di aver visto la speranza nascere di nuovo ad Aleppo. Com'è possibile? Ecco, quando è che parliamo dei martiri siriani nell'accezione di testimoni? Ecco, io credo che la più grande testimonianza di che cos'è la fede dei cristiani in Siria e in Medio Oriente me l'abbia data in realtà una bambina di 9 anni che un giorno aveva subito due bombardamenti nella sua vita. Come vi dicevo, i bombardamenti li fanno di notte, perché di notte le città diventano città fantasma, nel senso che non ci sono luci, mancando l'elettricità non ci sono luci. E purtroppo una sera, durante il primo bombardamento, lei era da sola in casa, nel senso che i genitori non erano riusciti a entrare in tempo, e quindi ha subito una serie di traumi che si portava dietro, perché ogni volta che sente un rumore molto forte, molto vicino, come simile ad un missile, d'istinto si fa la pipì addosso, perché si ricorda quei momenti di terrore terribili mai provati in vita sua. Durante il secondo bombardamento, però, appena comincia a sentire che arrivano i missili stanno arrivando, che si fanno vicini, lei abbraccia sua mamma, Ilham, e rimangono abbracciate tutta la notte, dicono, e pregano il rosario tutta la notte. Quando poi arriva il giorno, le prime luci dell'alba, quindi i missili cominciano le bombe cominciano a tacere, l'atmosfera si fa più calma, questa bambina si stacca da sua mamma e sorridendo le dice: mamma, questo è stato il pericolo più bello di tutta la mia vita. Mi ha colpito perché non ha detto ho smesso di avere paura. No, cioè c'era la paura, sicuramente, il rischio di perdere tutto, la casa, la vita, tutto. Però per quella bambina non c'era solo il pericolo, in quel momento c'era il pericolo e c'era la madre. Cioè c'era qualcuno che era presente lì, che l'abbracciava, che era lì con lei, che diceva, che la rasserenava. E questo le permetteva di essere ultimamente lieta, serena, in una condizione così terribile. Ecco, lì ho capito che cosa significa per i cristiani che sono in Medio Oriente la dimensione di vivere la fede, farsi abbracciare ogni giorno, quotidianamente, da questa presenza buona, misericordiosa, che gli si fa incontro. Ed è questo il motivo che li ha spinti a rischiare la vita ogni domenica, per andare, in particolare durante la domenica di Pasqua, per andare a celebrare quella messa, che li spinge ogni giorno ad andare incontro all'altro. E questo è un aspetto che davvero è contagioso e che ci fa dire ultimamente che sperare è possibile rispetto a tutto quello che ci dicono e che ci fanno vedere. Ecco, io credo che mostrare questo segno tangibile di speranza sia davvero rincuorante, perché dice da una parte, ecco, che è possibile ricominciare lì, ma dall'altra parte dice anche di un'esperienza di fede che possiamo fare noi qua. Ecco, che è davvero possibile vivere la fede anche qui. Se è possibile là, è possibile anche qua. Io sono, come dire, grato a questi fratelli cristiani che vivono in Siria, in generale in Medio Oriente, perché ogni giorno ci testimoniano questo, che alla fine conviene, che alla fine perdonare conviene, e riescono a convincere anche altri che sono contagiati da questa serenità, da questa letizia, che dicono: dai, ma forse vale la pena credervi, forse vale la pena provarci, forse vale la pena, come voi, andare incontro agli altri e dirgli che la Siria non è solo questo, che la situazione non è solo questo, e allora cominciare a ricostruire e a riportare a quella che era la Siria di un tempo, che una volta era per eccellenza la terra di dialogo e una terra di pace. Io vi ringrazio. Grazie.
Lasciamo spazio per qualche domanda, magari se ho qualche riflessione che qualcuno vuole proporre.
Sì, ma direi, parto dalla seconda, che è la più complessa. Allora, da una parte sono molto grati, sono veramente grati a noi, perché la solidarietà che hanno sperimentato in questi anni da parte nostra è qualcosa di di eccezionale, cioè non si sentono soli, non si sentono soli, questo sì, questo mi sento veramente di dirlo. Ci guardavano davvero quando siamo andati con gratitudine, ci dicevano ringraziate, quelli quando tornate ringraziate le persone che ci sono, che si fanno sentire la loro solidarietà, ci fanno naturalmente anche qualche critica, ci dicono ma sul nostro modo forse che abbiamo di vivere il cristianesimo un po' tiepido, perché ci dicono noi abbiamo bisogno, abbiamo anche noi bisogno del vostro sì convinto, abbiamo bisogno della vostra fede, abbiamo bisogno di guardare a voi, abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda, perché certo loro hanno la paura di essere gli ultimi cristiani in Medio Oriente e quindi sicuramente se si sentono sostenuti dal punto di vista delle opere, hanno anche bisogno di essere sostenuti in questo cammino comune, per cui ecco sì, direi questo: da una parte una grande vicinanza, una grande gratitudine, e dall'altra parte ci chiedono di non mollare, di tenere duro, perché dicono noi abbiamo il rischio della persecuzione, noi siamo perseguitati, ma voi siete perseguitati in un altro modo, ci sono delle ideologie molto più sottili che vi stanno perseguitando e a cui voi vi state facendo trascinare. Per quanto riguarda invece la questione delle opere, beh, secondo me la più importante è quella che vi ho un po' raccontato questa sera, questo progetto di microcredito. Noi facciamo dei prestiti alle persone che vogliono mettere su una microimpresa, appunto come un negozio di parrucchieri o una pasticceria o qualsiasi cosa, un negozio di vestiti, per dare alle persone la possibilità di lavorare, perché come vi dicevo un panino si rimedia più o meno in qualche modo, c'è l'UNHCR, ci sono i gesuiti, ci sono tante ONG che sono presenti, che danno da mangiare, ma quello che è il vero bisogno oggi è che la gente ricominci a lavorare. E allora noi stiamo insistendo molto su questo aspetto, perché davvero stiamo vedendo che stanno nascendo dei frutti straordinari, perché quando la gente comincia a lavorare comincia a rimettersi in moto, comincia a infondere coraggio, speranza anche negli altri, cioè comincia a risentirsi vivo. Ecco, questo è un progetto su cui crediamo molto, perché significa dare alle persone la possibilità di cominciare a risentirsi vive e a generare una vita attorno a sé.
Di padre Paolo Dall'Oglio hai potuto sentire qualche cosa?
Allora, non si sa nulla di preciso. Ultimamente dicono che sia vivo e che sia a Raqqa, imprigionato, cioè tenuto in ostaggio dallo Stato Islamico, però sono illazioni, nel senso che non sappiamo davvero cosa sia successo a padre Dall'Oglio. Alcuni dicono che siano morti, cioè le voci sono molto rincorse in questi anni, c'era chi lo dava per morto, chi lo dava per rapito, poi chi lo dava per morto e ancora per rapito in vita. Purtroppo non sappiamo nulla, neanche giù se lo sanno, neanche i frati, neanche i religiosi, neanche il nunzio apostolico sa cosa gli è successo, ahimè.
Cominciare a lavorare, no? Dicevi, oppure decidere di mettere a nome un figlio, oppure la vostra parrucchiera. Per fare una cosa del genere, in un posto dove le foto sono quelle che ci hai fatto vedere, cioè davvero qualcosa di grande, cioè chi è che metterebbe in piedi una cosa parrucchiere dove non ci sono le case, no? E allora mi sembra di capire da quello che hai detto, è evidente che c'è qualche cosa che probabilmente è meno visibile parrucchiere e del lavoro, che però è più concreto ancora del parrucchiere del lavoro. Allora, questa è evidente che è l'esperienza cristiana per queste persone, no? O se per altre con la musulmana. Ma dov'è, cioè, era così viva questa esperienza cristiana in Siria, diversamente da noi, che loro giustamente vedono tiepidi, punto primo, no? Oppure, oppure sono dei fatti che sono accaduti lì così e che, dicevi, grosso modo si stanno trasmettendo per contagio, cioè. Perché se la seconda cosa, io scusa, c'è una domanda, se la prima, come ha fatto a custodire così un'esperienza che è vera, no? Che per noi è timida.
Sì, allora, beh, c'è da dire una cosa, che non tutti sono così. Cioè, diciamo, mi ritrovo in entrambe le due posizioni che hai espresso, nel senso che ci sono alcuni cristiani che sono scappati, altri che rimangono cristiani d'abitudine, altri che ci credono, insomma, un po' come da noi. Quello che appunto io stasera ho mostrato è sicuramente una certa parte del cristianesimo che ho visto in Siria, diciamo, se vogliamo dire un po' il cristianesimo più eroico, per usare un brutto termine, però è una forma, è un cristianesimo che è effettivamente che colpisce, che ancora oggi è capace di colpire. C'è una forza, di una bellezza che sta contagiando gli altri, perché è un posto dove la bellezza per tanti anni non si è più vista. Per cui, allora, da una parte, aprire un negozio di parrucchieri, certo, non lo aprono tra le macerie, lo aprono nella zona della città che è ancora rimasta tutto sommato in piedi, evidentemente non aprono, anche perché sono le macerie, non c'è più nessuno. Però certo, questa forza di ripartire è un po' quello che è la vocazione cristiana, sono assolutamente d'accordo. Cioè, quello che ci diceva anche l'ex custode, il padre Pizzaballa, diceva: il nostro compito è quello, costruire, poi farci distruggere, ricostruire ancora, farci distruggere, ricostruire. In Medio Oriente stiamo facendo questo da 800 anni, ogni volta, e non ci stanchiamo. Ma perché rispondiamo a un compito, rispondiamo a una vocazione, cioè una cosa che ci viene data da qualcuno. Ecco, per questo siamo lì, per questo vale la pena, perché non rispondiamo a un nostro bisogno di attivismo o di cose, rispondiamo innanzitutto a un compito. Ecco, direi questo, un compito che supera anche l'opera, supera l'opera della custodia. Un compito, cioè, una cosa personalissima, una cosa che ti viene data quasi in una forma vocazionale, ecco.
Andrea, noi stasera siamo riusciti a sapere queste cose perché sono delle dirette, perché se no queste cose qua non si sentono, non si leggono. Ecco, se uno vuole continuare a seguire una cosa di questo genere qua, come fa? Dove trova le informazioni per, se c'è una possibilità?
Ma allora, io direi, il problema dei media è un problema che c'è, è vero, soprattutto appunto mai i media si occupano di Siria solo quando ci sono notizie eclatanti di distruzione, eccetera eccetera. Notizie così è più difficile trovarle, storie così è più difficile trovarle. Io personalmente in questi anni, beh, oltre alla fonte diretta, cioè quella di andare lì e vedere, farmi raccontare, che però non è per tutti evidentemente, ho cercato di seguire molto l'Avvenire, che è il giornale per cui scrivo e che ogni tanto ospita, come dire, delle storie di questo tipo quando è possibile. E poi per il resto, certo, è difficile, è molto difficile. Sono d'accordo, per continuare a seguire, noi cerchiamo adesso, domani ad esempio ho preparato per l'anniversario appunto la storia di un ragazzo simile a quello che avete raccontato, che verrà pubblicato sul nostro sito internet, che è proterasanta.org, perché testimonia in parte un po' la nostra attività. E insomma, a parte questo, sono d'accordo, è un po' un'impresa trovare un punto di vista, come dire, che le lanci sulla speranza, che non sia una speranza, che sia una speranza che è al di fuori da quella che sono i giochi politici. Cioè, la speranza del vince Putin o vince Trump o vincono i turchi, ecco. Una speranza di questo tipo effettivamente si trova in quelli che sono gli organi di informazione della Chiesa.
i conflitti che sono in Siria, cioè molte volte si, non so, si rischia di ridurre solo ISIS che conquista, ma in realtà ce ne sono altri in Siria dei conflitti, cioè si è combattuti da vari punti.
Sì, certo, è il motivo per cui la guerra in Siria non è ancora finita, certo. Certo, c'è Assad contro i ribelli o presunti tali, che poi sono diventati non solo siriani, ma ceceni, talebani, afghani, eccetera, eccetera. C'è il conflitto tra, che poi sono capeggiati di fatto dall'Arabia Saudita. C'è all'interno il conflitto tra sciiti e sunniti, che la Siria è l'ultimo paese del Medio Oriente, togliamo l'Iran, che però non è Medio Oriente, dove resisteva ancora una piccola minoranza sciita, che aveva anche una posizione di leadership. C'è il conflitto, la continuazione della guerra fredda tra Russia e Stati Uniti, c'è il ruolo della Turchia, che una volta si chiamava Impero Ottomano e che controllava quelle zone. Vicino ad Aleppo ci sono simboli importantissimi per l'Impero Ottomano su cui stanno cercando di mettere le mani. Ci sono gli interessi curdi, cioè la Siria è diventata per motivi geopolitici un paese che ha fatto gola a molti, ma ha fatto gola a molti perché si è venuta a creare un'instabilità subito dopo il fenomeno delle primavere arabe, che l'ha resa ghiotta a tanti attori che in Siria sono sempre entrati e che continuano e che vogliono tenere uno spicchio di potere. Questo è il fattore che ha complicato tutto, ma secondo me alla base di tutti questi conflitti, che sono veri e sacrosanti, c'è un altro grosso problema, che è quello delle armi, perché in Medio Oriente le armi non si producono, le vengono fornite dai paesi che di facciata proclamano di voler la pace e che sotto banco consegnano le armi, perché poi questi si combattono. Per cui se chiudiamo il rubinetto delle armi, forse anche la guerra smetterebbe di esserci. Il problema è che ormai ci sono degli interessi economici e finanziari che sorpassano anche la volontà quasi la volontà dei popoli. D'altronde abbiamo visto cosa è successo con Trump, che in campagna elettorale aveva detto continuamente: troviamo l'accordo con Putin per fermare la guerra in Siria, e adesso purtroppo i fatti pare che non siano cambiati, ma come al solito è cambiata solo la retorica con cui questi fatti vengono affrontati.
Possiamo dire veramente grazie ad Andrea per questa serata molto interessante. Forse da cristiani vale la pena anche concludere proprio con una preghiera per sentirci in comunione con questi amici che ci danno testimonianza vissuta di fede. Padre nostro, sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Buonanotte a tutti.
Grazie.